Siamo con Roberto Carraro. È dagli anni 80 che lei studia il mondo digitale. Ha vinto prestigiosi premi internazionali con le sue numerose opere multimediali, dalle enciclopedie su CD-ROM alle recenti ricostruzioni virtuali come quella della Divina Commedia per iPad e ancora la sua attenzione per la cartografia 3D e quella immersiva del web 3.0. Ma tra i suoi innumerevoli progetti ci ha colpiti molto quello legato al linguaggio dell'emoticon, perché è quel codice linguistico che i ragazzi utilizzano ogni giorno. Come è nato in lei questo interesse?
L'interesse per l'emoticon nasce da una ricerca che ho compiuto parecchi anni fa, oltre 20 anni fa, riguardo al linguaggio delle icone. Siamo negli anni 80 in cui praticamente nascono i primi sistemi operativi informatici che utilizzano le icone, in particolare Macintosh. E allora avevo intuito la potenzialità di questi simboli, di queste icone, anche come linguaggio universale. Le icone sono state utilizzate, diciamo, all'inizio soprattutto per i sistemi operativi nella comunicazione uomo-macchina. Oggi hanno avuto un grandissimo successo, soprattutto nella comunicazione uomo-uomo grazie alla loro diffusione nelle chat. Quindi io da tempo mi interesso dei linguaggi iconici e il fatto che oggi un'intera generazione lo utilizzi è estremamente interessante, perché conferma la crucialità di certe ricerche appunto sull'efficacia dei linguaggi iconici nella comunicazione, soprattutto a livello globale, interlinguistico.
Lei trova molti punti di contatto con la corrente culturale del futurismo italiano e l'instant messaging. Ci spiega questa affermazione?
Sì, allora Marinetti nel suo manifesto, diciamo, della letteratura, in particolare nella teoria delle parole libertà, sostiene una necessità di liberare la scrittura dalle regole tradizionali. In particolare lui sostiene che è necessario utilizzare caratteri tipografici diversi, introdurre immagini nella scrittura e in qualche modo c'è soprattutto una frase emblematica di Marinetti che dice che in pratica la tipografia espressiva deve inserire nella scrittura il volto del narratore. Questa è la frase più diretta che in qualche modo esplicita la visione profetica dei futuristi riguardo esattamente a Smiley, cioè la faccina. In effetti la Smiley introduce nel linguaggio scritto quelle componenti non verbali che noi utilizziamo nella comunicazione person to person, cioè diretta, e che sono necessarie per aggiungere espressività ma anche livelli di comprensione del significato che nel linguaggio scritto a volte vengono persi. Cioè in pratica i futuristi cercano di introdurre nella scrittura un elemento di espressività tipico del linguaggio gestuale, mimico e in generale del linguaggio visivo. Quindi una scrittura che in qualche modo è anche pittura, è anche una scrittura iconica. Da questo punto di vista, tra l'altro, danno delle indicazioni molto precise e se si guardano le poesie di Marinetti e si confrontano con certi esempi di scrittura dei nativi digitali, le analogie sono evidenti.
I ragazzi fanno uso nelle chat di emoticon statiche, ma anche animate. Sarebbe possibile, secondo lei, fare una classificazione dell'emoticon?
In realtà il termine emotico probabilmente è un po' restrittivo rispetto a quello che è l'utilizzo del linguaggio non verbale nella scrittura dei nativi digitali. Cioè, noi per emoticon normalmente descriviamo le faccine, no? Che sono sostanzialmente dei piccoli volti che vengono appunto introdotti per aggiungere al linguaggio scritto l'espressività. In realtà, osservando appunto il comportamento della comunicazione scritta dei nativi digitali, ci si accorge che ci sono altri elementi di comunicazione importanti. Per esempio, ci sono delle animazioni che vengono realizzate anche non utilizzando il volto, ma utilizzando altri tipi di linguaggio. Ci sono dei pittogrammi di diverso tipo, che non sono solo volti, ma sono altri, c'è una specie di piccolo video esperanto, che viene utilizzato tra l'altro a livello internazionale ed è composto sostanzialmente in qualche modo da primo elemento che sono certamente le faccine, poi animoticon, cioè delle iconate che possono essere anche animali o oggetti di qualunque tipo che si muovono, poi ci sono le video emoticon che sono realizzate semplicemente con i pochissimi frame di video emblematici che rappresentano comunque un concetto, poi ci sono le deformazioni della scrittura, cioè la cosiddetta onomatopoeia alfabetica. In pratica nella scrittura appare una fiamma oppure appare un colore chiave oppure appare un dinamismo oppure un elemento figurativo che aggiunge alla scrittura alfabetica altri elementi di espressività. Quindi abbiamo un repertorio di simboli, di strumenti espressivi che vengono ideati in modo continuo da tutte le parti del mondo, vengono condivisi a grandissima velocità nella comunità dei nativi digitali.
Osservando una chat di qualsiasi tipo, si può notare come talvolta i ragazzi usino forse in maniera esagerata le emoticon. Non sarebbe opportuno stabilire delle regole come per l'ortografia?
Vede, più che altro c'è un problema molto preciso che deriva dal fatto che le emoticon sono associate a delle sillabe o dei segni di punteggiatura. Soprattutto quando sono associate a delle sillabe, come no, per esempio, i ragazzi ogni volta che scrive, per esempio, cadono, l'emoticon no viene associata e taglia la frase e si introduce in modo errato, in realtà, nella scrittura. Quindi praticamente non è in qualche modo gestita correttamente l'utilizzo delle emoticon. Bisogna riuscire probabilmente a introdurre delle regole molto semplici, per esempio utilizzare solo i maiuscoli nel momento in cui si richiamano delle emoticon con delle sillabe. L'associazione comunque di un pittogramma a una sillaba è tipica di tutte le scritture ideografiche, sia quelle antiche come i sumeri, sia quelle moderne come il cinese. Voi sapete che i ideogrammi cinesi in realtà sono delle sillabe che, associate tra loro in modo controllato, producono un significato molto preciso. Per esempio, la donna sotto il tetto vuol dire pace, oppure due donne assieme vuol dire litigare. Questo è un'espressione della cultura cinese, in cui però l'associazione dell'emotico è controllata. Nel caso dei ragazzi, invece, l'inserto delle emoticon spesso avviene in modo non controllato, semplicemente perché sono legate a delle sillabe che entrano in modo casuale nella scrittura. Sarebbe il caso, appunto, di fare una piccola, diciamo, norma. Una norma fondamentale potrebbe essere, invece di scrivere in minuscolo, scriviamo in maiuscolo. In questo modo le emoticon non si introducono in modo aleatorio nella scrittura.
Ci piace tantissimo la sua illustrazione della Divina Commedia con le emoticon. Ci racconta come ha proceduto per realizzarla?
E quella rappresentazione è stata utilizzata come interfaccia per un'opera digitale su Dante. Tutto può essere convertito in emoticon. In realtà ci sono alcuni poeti contemporanei che stanno utilizzando le emoticon all'interno delle loro composizioni poetiche. In sostanza si potrebbe dire che oggi stiamo aggiungendo all'arte letteraria, alla pittura, alla scultura, una nuova forma d'arte che in realtà in Cina esiste da sempre, che è la calligrafia. Cioè, in qualche modo, la componente visiva della scrittura. In sostanza, oggi abbiamo delle emoticon che sono realizzate da dei ragazzi a scopo di intrattenimento o a scopo semplicemente di comunicazione interpersonale, diciamo di carattere familiare. Se le emoticon fossero utilizzate da artisti in modo più cosciente, probabilmente potremmo arrivare a delle composizioni anche di un livello estremamente sofisticato. La Divina Commedia è un esempio di questa. Io ho lavorato sulle parole chiave di Dante, delle keyword della Divina Commedia, e ho cercato di rappresentarle. Questo l'ho fatto già nell'86, l'ho presentato alla Biennale di Venezia, in un netto planetario dell'arte, che era un prototipo delle attuali chat. Allora non c'era ancora internet, però avevamo utilizzato, con gli strumenti rudimentali che c'erano allora, delle prime icone, e subito le avevamo applicate a delle sfide culturali. In generale, una delle idee che potrebbe esserci per applicare l'emoticon a scuola potrebbe essere tradurre, per esempio, delle piccole poesie con dei segni espressivi, con delle icone. Partiamo magari da poesie un po' più brevi della Divina Commedia. Partiamo da Montale, oppure partiamo da altri autori o dai piccole citazioni, e proviamo magari a rappresentarle in forma emotica, cioè aggiungendo la scrittura la forma espressiva, sia su carta che anche nel digitale. Il digitale ovviamente può aggiungere animazione, il colore e altri elementi, ma già lavorando su carta si può provare a fare questa calligrafia della poesia occidentale, in qualche modo ispirandosi ai calligrafi cinesi, che compongono poesie non solo di carattere letterario, concettuale, ma anche di carattere visivo. Cioè la componente visiva della poesia, completamente iconica, il tratto e il segno, sono un elemento fondamentale della composizione poetica stessa.
Qual è, a suo avviso, il futuro di questo tipo di linguaggio?
È chiaro che chi lo sa in futuro come si evolverà questo linguaggio. Per ora è un linguaggio piuttosto semplice, che è vicino alla vita quotidiana dei ragazzi. Beh, sì. E in qualche modo ad alcune tematiche di pubblico dominio, per esempio la politica, può essere affrontata con l'emoticon, oppure certamente la comunicazione interpersonale, ma anche alcuni aspetti dei mass media. Chiudendo comunque sul tema del futuro, dal punto di vista artistico, le emoticon mi sembrano un tema da approfondire, in quanto è un fenomeno espressivo di massa, come lo è stato il graffitismo, è praticato però da milioni di persone, ed è soprattutto un linguaggio estremamente diffuso. Poi è chiaro che siamo di fronte alla richiesta di strumenti per la comunicazione interlinguistica, cioè siamo di fronte a un mondo sempre più globale. Le emoticon sono certamente un segnale di qualcosa che non è mai esistito prima, libero da una lingua nazionale, che in qualche modo si nasce subito come una lingua globale, come un segnale di incontro tra le popolazioni, tra le civiltà. Questa è una cosa interessante, come un'arte, una forma espressiva nata dai nativi digitali sia già interlinguistica e interculturale.